per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con il classico appuntamento del venerdì, quello che ci introduce nella giornata di campionato, in questo caso domenicale, e siamo alla seconda del girone di ritorno, quando l'Ancona sarà in trasferta in Terra Guebrina, ovvero a Gubbio. E parlarci di tutto questo, ma anche di altre cose che andremo man mano a scoprire, partendo da un ricordo essenziale, lo troviamo il nostro Ferdinando Vicini per la sua prima puntata del 2024. Nando.
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e buon anno, visto che è la prima volta, il primo appuntamento del nuovo anno con me e con la mia voce. Io vi auguro a tutti coloro che ci ascoltano un 2024 veramente bello, felice, sereno, diciamo.
Sereno.
Che già sarebbe tanto.
Tanto. Noi non abbiamo iniziato molto in maniera serena, però.
No, insomma, non abbiamo iniziato in maniera serena. Io proprio in apertura, poi lo faremo più diffusamente nel corso del programma, con almeno due dei nostri ospiti, non posso non ricordare la scomparsa di Salvatore Mazzarano, per tutti Totò Mazzarano, che abbiamo ricordato oggi con una mia pagina sul Corriere Adriatico, ma che tutti gli sportivi di Ancona sono stati colpiti dalla scomparsa di Mazzarano a soli 58 anni, uno dei protagonisti della Ancona della prima Serie A, e abbiamo sentito tutti i suoi ex compagni di squadra, l'allenatore Guerini, il capitano Gadda e tutti gli altri. C'è, lo sapete, lo abbiamo raccontato anche altre volte, c'è un legame speciale fra loro, hanno anche una chat comune, e questa notizia ieri ha fatto subito il giro di veloce anche sui social. E anche qui ad Ancona, Stefano, molte anche le telefonate, io ho ricevuto messaggi, insomma una cosa che ha colpito tanti. E questa sera, questo pomeriggio a Massafra, si sono svolti i funerali di Salvatore Mazzarano. Quindi un ricordo veramente sentito di un uomo che ha lasciato una traccia profonda qui ad Ancona. Detto questo, ripeto, ne parleremo diffusamente anche durante la puntata, la ricorderemo anche con un episodio, un aneddoto che ci racconterà uno dei nostri ospiti, e cioè Valentina Triccoli, la collega di Vallesina TV, e nonché appassionata, insomma, ai colori biancorossi. Ma prima avremo nell'ordine Alessandro Corallo, indimenticato centravanti dell'Ancona della promozione in Serie B, poi avremo del 99, avremo 99-2000, avremo poi Giuseppe Maggi, l'allenatore di Ravenna, Vispesaro, San Benedettese, Maceratese e Gubbio, e Massimo Boccucci, il nostro collega giornalista del Corriere dello Sport, pure di Gubbio. Quindi un parterre di ospiti veramente gremito e di qualità, direi. Quindi Stefano, che potremo anche fare il punto in modo compiuto su questo momento delicato, no, dell'Ancona, venendo all'attualità. Ancona che esce da un periodo, speriamo che esca da questo periodo negativo, due sconfitte consecutive alle spalle, prima della sosta a Lucca e alla ripresa, alla prima del 2024 in casa con l'Entella, identico il risultato, 0-1, identico il niente da mettere in classifica che stia facendo abbastanza preoccupante, e questo adesso magari proprio in apertura, Stefano, ti pregherei di leggere la classifica, perché ci introduce a temi importanti.
Allora, parte alta della classifica, lo sapevamo e si stanno confermando. Cesena capolista quota 49, seguita dalla Torres 47, distaccate da ben 10 punti di lunghezza e oltre. Carrarese 35, Perugia 33, Pescara 32, appunti pari punti con il Pontedera. Gubbio, il nostro prossimo avversario, 30 punti. Pineto 27, e insieme alla Virtus Sentella 26 punti l'Arezzo, e siamo nelle prime posizioni per quello che riguarda appunto i play-off. Andiamo in zona neutra, a questo punto la zona neutra che è sempre più piccola. Lucchese 24, Recanatese 23 insieme a Rimini, Juventus Next Generation 22 e Ancona 21. Questa sarebbe la zona neutra, qui loro, le squadre che, se finisse così il campionato, non andrebbero a disputare né i play-off né i play-out, ma play-out che sono a solo una lunghezza di distacco, perché a 20 punti troviamo la Spalla insieme alla Vispesaro, a 18 il Sestri Levante, 17 l'Olbia, fanalino di coda la Fermana a 14 punti.
Stefano, mi viene da pensare che nell'ultimo turno si è giocato lo scontro diretto Vispesaro-Spal, che è finita 1-1 solo perché Maestro ha pareggiato per la Spalla al 95esimo, e con quel pareggio le squadre sono rimaste tutte e due alle spalle dell'Ancona. Avesse vinto la Vispesaro ci avrebbe scavalcati, per dirne una, no? Vispesaro che aveva conquistato un punto al Del Conero segnando a sua volta un gol con Silla in pieno recupero in quella partita che sembrava alla portata dell'Ancona, tante le occasioni, tanti punti buttati via dall'Ancona, che adesso lasciano i biancorossi in una posizione molto molto delicata. Poi è anche vero che il Gubbio, che adesso è a quota 30, è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, 2 esterne con Pineto e Rimini, e l'ultima mercoledì, soltanto l'altro ieri, in casa contro la Recanatese nel recupero, e con quei 9 punti si è issato a quota 30. Quindi ci vorrebbe un filotto di risultati per uscire da questa situazione molto molto pericolosa, e quindi è auspicabile che già domenica l'Ancona cambi marcia, capisca che sta lottando per il mantenimento della categoria. Non so se questo messaggio sia passato nella mente dei giocatori.
Speriamo di sì. A proposito di giocatori, mercato, come lo vedi questo mercato dell'Ancona?
Il mercato dell'Ancona è cominciato con i fuochi d'artificio, perché nei primissimi giorni sono arrivati 4 giocatori, anzi 3 sono stati dei ritorni, perché in difesa è tornato Mondonica, a centrocampo è tornato Prezioso e in attacco è tornato Moretti. E poi si è aggiunto il conteso Giampaolo, no? Conteso con la Sambenettese, portato via alla Samb quando sembrava già che dovesse vestire colori rosso-blu, addirittura avevano fatto anche la maglia con il numero, e aveva preso anche casa a Sambenette. È arrivato all'Ancona, l'ha portato via, e Giampaolo, ovviamente di fronte alla possibilità di giocare ad Ancona in Serie C, ha preferito lasciare cadere l'offerta della Samb. Ma questi 4 giocatori sono stati tutti utilizzati domenica contro l'Entella, questo non è servito ad evitare la sconfitta. Al di là di quello, io credo che debbano arrivare altri rinforzi, debbano arrivare altri puntelli. Questa è una stagione iniziata male, perché è una squadra costruita per un allenatore che poi è stato sostituito con il ritorno di Colavitto, ma probabilmente l'alchimia fra Colavitto e la rosa che ha trovato non è scattata, perché i risultati dicono questo. C'è una grossa difficoltà a far
primo
gioco.
Impatto, poi dopo subito
sì,
scemata.
È stata una reazione iniziale direi più emotiva, no? che nel gioco. E l'Ancona ha fatto dei risultati buoni, poi però negli ultimi 6 partite l'Ancona ha fatto solo 2 punti, ma soprattutto quello che allarma è la mancanza di gioco, perché l'Ancona costruisce poco, tira poco in porta e poi prende gol. Ecco, quindi bisogna correre ai ripari, bisogna che Micciola porti giocatori funzionali che, e io direi anche
pronti, ecco, devono essere pronti essenzialmente.
Il problema del mercato di gennaio è quello, che servono giocatori pronti, perché ci sono davanti soltanto 3 mesi di campionato, perché alla fine il mercato chiude il 1 febbraio, febbraio, marzo, aprile, a fine aprile è finita la regular season, sono appena 3 mesi, e se uno prende giocatori che magari ci vuole un mese per metterli in condizione, ecco qui che è già tardi, no? Invece servono giocatori di qualità e pronti, che è facile a dirsi ma molto difficile a farsi, perché chi ha i giocatori buoni che stanno rendendo bene se li tiene,
giustamente,
almeno che
non ci sia un esborso,
cospicuo, e a cercare giocatori invece che non sono andati bene o hanno dei problemi a gennaio è un rischio, per i motivi che dicevamo. Anche chi ha giocato poco, quante volte abbiamo visto, no? Giocatori che sono arrivati a gennaio, che avevano giocato poco, hanno fatto fatica a recuperare la condizione, magari si sono infortunati perché non sottoposti a un carico di lavoro per metterli in condizione, un carico di lavoro pesante, poi hanno pagato con infortuni. Quindi ci sono tutti questi rischi, non è facile. Buonasera ragazzi da Fabio Florio, ma Simone Boldrini ci scrive: meglio che non la leggete la classifica. Noi possiamo anche non leggerla, però purtroppo la classifica rimane. Apprezziamo lo spirito.
È quella che è la classifica.
Sì, è quella. Franco dice: signor Vicini, i cavalli di ritorno sono una sciagura, povera Ancona. Franco, sono perfettamente d'accordo con te, anche a me i cavalli di ritorno non sono mai piaciuti. Poi, anche se in questo caso devo dire, almeno così è stato spiegato, che Colavitto ha chiesto giocatori che lui già conoscesse, che quindi già pronti a integrarsi
nel ruolo,
nel suo sistema
lui
di gioco. Esatto. Questo è il motivo per cui Micciola è andato a riprendere 3 giocatori che erano stati ceduti, Moretti addirittura qualche mese fa, perché a fine mercato era partito. Poi Andrea dice: domenica a Gubbio vincere o morire. Andrea, vabbè, insomma, sportivamente parlando lo accettiamo, ma vincere o morire, stiamo parlando sempre di calcio.
Ricordiamo che la prevendita è sempre aperta.
Morire sportivamente, diciamo, perdere, che non si deve perdere. Sì, la prevendita è aperta, poi daremo magari il dato. E quindi, insomma, ecco, già vediamo che i nostri ascoltatori sono caldi. Ricordiamo, Stefano, che è possibile mandare messaggi attraverso i canali social di
il nostro
Radio
WhatsApp,
Tua,
anche Facebook. Stiamo leggendo un po' da Facebook, un po' dai nostri messaggi tramite WhatsApp, che è il 334 35 20 488. Sempre
sta arrivando
vostra.
Un po' di tutto, ho visto anche stornelli, cose sì, che c'entrano un po'.
Un saluto a Gianluca, che ci ha mandato i saluti, ci manda
sì,
una manina.
Ciao Gianluca, buon anno.
E quindi contraccambiamo anche noi. Allora, siamo pronti, direi, per andare con il primo blocco pubblicitario, no? Per
sì,
poi introdurre i nostri ospiti, perché
il
ne abbiamo,
primo ospite,
ne abbiamo diversi.
Sì.
Quindi state con noi, 334 35 20 488.
Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Hai un'attività e desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 60 24, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339-440-6024.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere, fare pubblicità alla radio. È semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci che rientriamo sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso. Andiamo a dirla questa giornata che inizierà proprio domani, tra le altre cose si concluderà lunedì. Si parte domani pomeriggio alle 16:15, una marchigiana impegnata, Pontedera-Fermana, Nando.
Sì.
Come lo vedi questo match?
Beh, una partita non facile per la Fermana. Fermana che, ricordiamo, viene da 5 risultati utili consecutivi, una vittoria e 4 pareggi, che ha imboccato un'altra strada con il ritorno di Andrea Tini. Hanno messo fuori 3 giocatori esperti come Laverone, Padella e Calderoni, e ha puntato su una squadra più giovane, più motivata, e sembra che i frutti stiano arrivando. Però il ritardo della Fermana, ricordiamo che è ultima, come hai letto tu giustamente nella classifica, il ritardo della Fermana è pesante, servono vittorie, con i soli pareggi la Fermana non si salva. È una partita importante perché la Fermana deve continuare a fare punti se vuole alimentare le speranze di lasciare l'ultimo posto in classifica, che, lo ricordiamo,
è la retrocessione diretta
senza appello.
Prima di andare avanti, però, una domanda te la faccio, visto che tu hai citato oggi l'articolo sul Corriere Adriatico. E sul Corriere Adriatico però c'era anche uno spazio dedicato a questa nuova vecchia invenzione, ogni tanto ci prova il nostro caro amico, di rimodellare completamente i campionati di Serie A, Serie B, Serie C, e guarda caso rispunta questa famosa C2. Ce la ricordiamo, no? Un semi dilettantismo, cioè una via di
semi professionismo.
E di qua e di là un ibrido che andrebbe a compattare tutte le altre, perché mi pare che 18 o 20 per la Serie C propone un taglio drastico da 60 squadre.
Beh, tre gironi da 18 squadre, quindi un taglio di 6 squadre. Il discorso è vedere se il semiprofessionismo lo applichi al quarto livello oppure alla Serie C, perché c'è l'ipotesi pure che il semiprofessionismo possa essere attuato nelle 54 squadre che rimarrebbero in Serie C. Questo fa la differenza. Se noi ci ricordiamo, Stefano, tu hai i capelli bianchi, anch'io ce li ho, quando la Serie D, che allora si chiamava interregionale, era un campionato semiprofessionistico. Poi si chiamava il campionato semipro, che poi fu invece questo status di semiprofessionismo fu abolito e si disse o uno fa il calciatore oppure fa un altro mestiere, e quindi fu abolito anche giuridicamente la figura del calciatore semiprofessionista. Adesso l'idea è quello di reintrodurlo per dare la possibilità ai giovani di testarsi e capire se possono poi fare strada o meno nel mondo professionistico, e anche a chi magari a fine carriera di cominciare un approccio anche ad altri lavori. Però insomma, questa riforma è in pentola, sta bollendo. Gravina parla di riforme da quando si è insediato, però in realtà a oggi di riforme non ne abbiamo viste, perché poi quando si parla di riforme si muovono un po' tutti. Il tentativo che era stato fatto era abortito perché si disse che bisognava riformare in maniera uniforme tutte le categorie, fare una riforma organica e non solo di una categoria. Staremo a vedere.
Ci sono varie poi
sì.
ci ritorniamo
perché interessante il tema. Comunque sì. Abbiamo con noi il nostro primo ospite, è veramente un piacere di avere con noi Alessandro Corallo. Grazie Alessandro di essere con
grazie
noi.
Grazie a voi Ferdinando, buonasera, grazie veramente di cuore, grazie a voi, grazie.
L'occasione per avere di nuovo con noi dopo un bel po' di tempo, devo dire, Alessandro, è che lui è stato indimenticato protagonista con l'Ancona e indimenticato protagonista di quella famosa promozione in Serie B, Alessandro, no? Che tutti ricordiamo,
sì.
Ma protagonista anche a Gubbio in ben 3 campionati con, fatto un po' di conti, 62 presenze e 25 gol. Segnavi a raffica a Gubbio, insomma.
Sì, sì, gra- grazie, grazie per questi belli ricordi, Nando, ti ringrazio, sono quasi commoventi perché tanto tempo è passato, tantissimo tempo è passato, però i ricordi e le emozioni sono ancora vive ed è questo che ci fa stare bene, ci riempie di orgoglio per quello che abbiamo fatto, quindi sono due città, Ancona e Gubbio, che mi sono rimaste sicuramente nel cuore. Ancona è stato l'apice della mia carriera, con le soglie in Serie B, la vittoria del campionato, ho avuto il piacere di stare in mezzo a della gente squisita, ricordo Fabio Brini, Ermanno Pieroni, e comunque poi la città di Ancona è qualcosa di indimenticabile. Gubbio invece ero già sulla via del tramonto, però ho lasciato il cuore anche là perché c'è stata una bella relazione a livello sentimentale e sono stato 4 anni in Umbria, sono stato bene anche lì, perciò le emozioni sono tantissime, i ricordi sono ancora vivi dentro di me e ti ringrazio per questo invito che mi dà la possibilità di parlare di queste due splendide città.
Ecco, insomma, Gubbio Ancona è un po' la partita del tuo cuore, diciamo.
Sì, come no, assolutamente sì. Diciamo che tra le città c'è anche Perugia, sono dove sono stato bene, non nascondo. Diciamo che sono stato bene un po' dappertutto, però Ancona è stato l'inizio, no? Ero ragazzino, vivevo da solo, sono state le prime esperienze nel calcio professionistico, l'esordio in Serie B a Torino, tanti bei giocatori, tante belle esperienze, Gubbio è stato verso la fine della mia carriera, perciò ho dei ricordi veramente, veramente... commoventi, diciamo, dai.
Senti, Alessandro, tu sei allenatore, alleni il Copertino, squadra dilettanti del pugliese, sì. Essendo in Puglia, adesso il dente ce lo leviamo subito perché l'argomento l'abbiamo anche introdotto prima, essendo in Puglia, tu abiti a Lecce, 80 chilometri da Massafra, avrai ha avuto anche tu gli echi della scomparsa di Totò Mazzarano?
Come no, ieri sono balzato dalla sedia quando mio fratello, eravamo vicini a pranzo, ha detto è venuto a mancare Salvatore Mazzarano, è sicuramente un'icona del calcio pugliese, no? Conosciutissimo non solo in Puglia ma anche a livello nazionale, ed è stato un colpo per il calcio, per la Puglia e per tutto l'ambiente, insomma, che gli ha voluto bene, perché era una persona che si faceva volere bene. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente perché lui era abbastanza più grande di me, però diciamo abbiamo avuto compagni in comune come Massimiliano Favo, che ha fatto un bel post, altri amici che hanno fatto dei post in ricordo di Salvatore, e sicuramente è stata una perdita grave per il calcio, ma per la comunità proprio del movimento calcistico, sia pugliese che nazionale. Ecco, diciamo che io me lo ricordo da calciatore, era un bel libero, era un ragazzo di valore, ed è una grave perdita, dai, diciamo così.
Grazie per queste parole, Alessandro. Veniamo all'attualità invece. Ecco, Ancona e Gubbio arrivano a questa sfida da percorsi molto diversi, perché l'Ancona ha perso le ultime due partite, l'ultima prima della sosta è quella di inizio anno, 1-0 e 1-0 a Lucca e in casa con Lentella. Invece il Gubbio si è rilanciato proprio in questo periodo vincendo le ultime due partite di campionato, più la terza che era il recupero infrasettimanale con la Recanatese. Sì. Ecco, in questi casi,
diciamo che partiamo da un presupposto che in Serie C non c'è niente di scontato. Sicuramente le due squadre vivono situazioni un po' diverse, perché Ancona viene un po' dagli ultimi risultati che non sono soddisfacenti per quelle che sono le ambizioni della piazza, per quello che è lo scorso campionato che ha fatto benissimo l'Ancona, mentre il Gubbio, diciamo, si è rilanciato con queste vittorie. Però il campionato di Serie C nasconde insidie, le partite partono da 0-0 e quindi sono da giocare, sono da vincere. Secondo me non parte battuta l'Ancona, sarà una bellissima partita in uno stadio pieno, Gubbio anche sa dare tanto alla squadra, quindi mi auguro che sia una bellissima partita, che vinca lo sport e che alla fine possano esultare e raggiungere gli obiettivi entrambe le squadre.
Ecco, una domanda adesso da ex attaccante. Con Colavito, che è stato richiamato, come tu sai, ad ottobre,
al posto di Marco,
Donatello, che poi ci dice, ecco, che è stato tuo compagno nel Lecce. Allora, è stato richiamato Colavito, specialista nel mandare in gol i suoi attaccanti, no? Storicamente gli attaccanti delle sue squadre hanno sempre segnato tanto e quest'anno invece non riesce a ripetersi, l'Ancona fa fatica a segnare, segna solo Spagnoli che ne ha fatti 8 fino adesso e gli altri faticano, c'è Energy a 3
con che modulo gioca?
Sempre 4-3-3 è il suo marchio di fabbrica. Okay. Però ti volevo chiedere una cosa: per un allenatore, quindi te lo chiedo nella tua doppia veste di ex centravanti di allenatore, ecco, arrivare a campionati in corso e trovare un organico che non è stato costruito per le sue idee, perché ricordiamo che Donatella aveva un credo calcistico completamente diverso, è effettivamente un problema, oppure con un po' di tempo e ci si lavora e si sistema?
Sì, sicuramente per perfezionare i sistemi di gioco bisogna lavorare, ecco, lavorare e arrivare in una squadra non diciamo fatta da te è un problema, perché comunque ti trovi giocatori che magari tu non hai voluto, con caratteristiche diverse da quello che è il tuo credo calcistico, e devi fare di necessità virtù e comunque ti devi adattare il sistema di gioco a seconda dei giocatori che hai, no? Quindi se hai degli esterni forti giochi 4-3-3, ma se non ce li hai gli esterni devi inventare qualcosa di diverso, perché
quindi ci vuole flessibilità.
Ci vuole flessibilità, ci vuole intelligenza, non stravolgere sicuramente le situazioni. Poi se un allenatore vuole arrivare a fare una cosa diversa sicuramente ci vuole tempo, non inventi niente nel calcio, cioè, bisogna lavorarci su tutti i sistemi di gioco e sui giocatori, sulla testa dei giocatori bisogna lavorarci tanto.
Senti, invece parliamo di mercato di gennaio necessità per l'Ancona di correre ai ripari, sono tornati non a caso 3 giocatori che con la Vitto aveva già avuto e che ha rivoluto, perché sono giocatori che conoscono il suo modulo, il sistema di gioco.
Questo è importante.
Ecco, quindi secondo te è giusto che si punti su giocatori che già Coavitto conosce?
È importante crearsi un ambiente che comunque remi nella stessa direzione, e quindi sicuramente lui si fida di questi ragazzi al di là dei giocatori. Li ha richiamati sperando che insomma si possa dare una sferzata al cammino che è stato finora dell'Ancona, che non è stato probabilmente bello, perciò secondo me è giusto circondarsi di persone che remino nella stessa direzione, perché se la squadra non ci segue fai fatica a fare allenatore.
Ecco, tu credi, perché adesso comincia a subentrare un po' di trepidazione, perché l'Ancona purtroppo è con questi risultati negativi è scivolata a un solo punto dalla zona playout. Ecco, in questi casi una squadra che magari non era partita, no, per lottare, certo, lì in quella zona di classifica, cosa si deve fare per trasformarsi in una squadra da battaglia?
Non è una bella domanda, non è una facilissima la domanda. Penso che comunque bisogna intanto fare quadrato, intanto e fare un gruppo che, ripeto, remi nella stessa direzione, che lavori e segui le indicazioni dell'allenatore. Ci vuole gente di carattere che sappia lottare, che sappia stare in quella situazione di classifica, che sicuramente non è semplice. Ne esci solo col lavoro, Ferdinando, ne esci solo col lavoro e con la battaglia, col cosiddetto carattere, con la personalità. E con un pizzico di fortuna, però io sono convinto che la fortuna te la ricerchi attraverso il lavoro, non viene a caso, ci devi trovare, non la devi guardare la partita, non la devi aspettare la palla, cioè andare a cercarsi le situazioni per migliorare la classifica, per vincere le partite.
Molto chiaro, molto chiaro. Bene Alessandro, noi ti ringraziamo e ti faccio un in bocca al lupo per il tuo copertino, la tua squadra.
Grazie, al
piacere di sentirti presto. Grazie, e anche di vederci, spero.
Vi ringrazio tantissimo di cuore, avete riacceso un'emozione che dura da una vita e che durerà una vita, perché ancora è Gubbio, veramente mi commuovono, e ti ringrazio di cuore Ferdinando, ti ringrazio tantissimo, saluto tutti gli amici di Ancona, ci tengo a sottolinearlo.
Un abbraccio, ciao Alessandro.
Ciao, buon lavoro, ciao, buona serata, ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro primo ospite di serata, Alessandro Corallo, l'abbiamo ritrovato, magari per quelli che appunto sono un po' più datati se lo ricordano anche, no? Nella nostra Ancona, quando veniva chiamata le formazioni. Allora, Roberto ti scrive: buonasera, vorrei sapere da Ferdinando le piste di Calcagni e Rolfini come stanno andando, perché è da qualche giorno che non se ne parla più, soprattutto di Calcagni.
Sì, allora, Calcagni è un giocatore che Colavitto conosce perché ha avuto a Matelica, non ha mai giocato qui ad Ancona, fu ceduto proprio nell'anno in cui poi l'Ancona è venuta a Matelica, e era il famoso centrocampo con Balestreri e Calcagni che tanto bene aveva fatto, c'è qualche difficoltà, nel senso che il Novara, credo che il giocatore abbia anche delle pretese economiche di un certo livello. A Novara è arrivato Pietro Lo Monaco, che conosciamo, insomma, un direttore sportivo molto esperto, ha fatto la Serie A per tanti anni con il Catania e con il Cagliari, e è uno che vuole cambiare perché deve portare i suoi, come tutti, cerca di portare uomini di cui si fida, per cui tutto sommato io credo che è una cosa che si potrebbe anche concretizzare, nel senso che non credo che l'Ancona trovi un ostacolo nel Novara, un ostacolo insormontabile, insomma, ecco. Invece, per quanto riguarda Rolfini, è una trattativa che è nell'aria ma che non è mai decollata, quindi bisogna capire se effettivamente poi l'Ancona intende affondare il colpo. Anche in questo caso il Vicenza non è che abbia detto che Rolfini è incedibile, quindi si tratta di trovare gli accordi, però sono due obiettivi possibili.
Gianni dice: quest'anno è un campionato strano, io per quanto riguarda la bassa classifica sono tranquillo perché almeno 4-5 squadre in basso sono sicuramente inferiori all'Ancona.
Vorrei avere le certezze di Gianni, perché anch'io. Io sono convinto che ci siano delle squadre che siano inferiori all'Ancona, poi bisogna vedere però in campo come riesce a tradurre questa supposta superiorità, che se non viene tradotta nei fatti rimane sulla carta, e la storia del calcio è piena di squadre che non erano partite con altri obiettivi e poi hanno invece sono finite male. Ecco, speriamo che non sia il caso dell'Ancona. Ripeto, è importantissimo che i giocatori capiscano che devono mettere l'elmetto, capiscano che non sono una squadra della borghesia, tra virgolette, del campionato, ma sono una squadra operaia che deve mettere mattoncino su mattoncino per raggiungere quei 40 punti che sono necessari, almeno statisticamente, per evitare, statisticamente sulla base dell'esperienza, per evitare i play-out.
Moreno dice: buonasera a me e a te. Riguardavo i miei messaggi inizio campionato, dove manifestavo in modo edulcorato, perché sai che io dico sempre: mi raccomando, sì. Il mio disappunto sulle scelte scriteriate della società. A questo punto non serve fare polemiche, ma stringersi attorno alla squadra, e sono convinto che ne usciremo tutti insieme. Forza ancora, Moreno 63.
Sì, Moreno ha ragione, le perplessità ce l'avamo un po' tutti, però noi ricordiamo anche che Francesco Micciola ci ha sempre messo la faccia, perché ha dichiarato che questa squadra era superiore, più forte di quella dell'anno scorso. Noi le perplessità le avevamo anche espresse, però adesso forse non è questo il momento di interrogarsi
ma probabilmente sulle colpe, Nando, no? sulla carta poteva essere anche una squadra superiore, sulla carta,
ma insomma,
poi dopo sul campo
io personalmente rispondo anche a un altro ascoltatore che ci ha scritto che noi avremmo sostenuto, eccetera. Io avevo fatto il conto dei gol, perché così si fa, dei giocatori che erano andati via, e il conto dei gol che avevano fatto l'anno prima, te lo ricordi, abbiamo fatto. Io l'ho detto e ripetuto, e il conto non tornava, perché sono partiti giocatori da Di Massimo che ne aveva fatti 11, Petrella che ne aveva fatti 6, Melchiorri 6, lo stesso Moretti ne aveva fatti 4, e sono arrivati giocatori come Energe che ne aveva fatti solo 6, Cioffi ne aveva fatti 6, e gli altri niente, quindi praticamente non tornava questo conto, no? Ebbi modo di dirlo anche a Micciola personalmente, però lui era molto fiducioso sull'esplosione di questi giocatori che lui aveva preso, e però insomma non sempre le ciambelle riescono col buco. Però a questo punto c'è da salvare la categoria, questo dico io.
Primo cosa.
E soprattutto c'è da lavorare nel mercato, perché il mercato è aperto fino al primo febbraio. Io mi auguro che arrivino giocatori. Prima si diceva i cavalli di ritorno, no? È chiaro, Colavitto vuole gente di cui si fida, e quindi sono tornati su 4, ne sono tornati 3 che lui già ha avuto, però serve pure altro, serve giocatori pronti di qualità che ti facciano effettivamente fare un salto in alto.
E anche i giocatori che sono tornati, insomma, un attimino di per riassettarsi hanno avuto bisogno, perché non è che erano molto impegnati.
Sì, Prezioso non giocava da tanto, Moretti pure non è che abbia giocato moltissimo a Brindisi e quindi...
Un attimo di assestamento.
Sì. Mondonico sì, Mondonico effettivamente giocava, Giampaolo pure 14 presenze con la Recanatese, ma posso dirlo io che la seguo pure la Recanatese, non so quante ne ha fatte da titolare, forse 6-7, ecco. Quindi non sono giocatori rodati, tranne Mondonico.
Gianni Frittella, se ci esaltiamo per aver scippato un giocatore alla San Benedettese non siamo messi bene, altri giocatori ci vorrebbero per darci ossigeno.
Beh, tradotto, il pensiero di Gianni è: non è Giampaolo il salvatore della patria, su questo siamo sicuramente d'accordo.
Le riforme per far star meglio chi sta peggio non le faranno mai.
Eh beh, questa è una vecchia storia che pensiero però è sulla anche dal, va oltre l'ambito sportivo, no?
Allora, poi abbiamo il dato, grazie a Fabrizio, sì. della prevendita.
E dopo lo diamo.
Sì, abbiamo superato, ancora è aperto. Dai, poi Franco, che ci scrive, giusto Corallo, bisogna lavorare tanto, infatti con l'avvito gli ha dato 15 giorni di vacanza.
No, 10 giorni di vacanza. Dai. Però sì, l'abbiamo criticata questa scelta, insomma, non è stata criticata, lo abbiamo anche chiesto a Colavitto in conferenza stampa e lui ha detto: se avessimo fatto risultato non me l'avreste fatto questa domanda, ho capito, però i risultati non sono arrivati.
Gianluca, almeno un paio di rinforzi di spessore per la rosa biancorossa per risalire la china. Domenica tutti a Gubbio e sempre avanti i dorici. Saluti a Ferdinando e al sottoscritto.
Sì, assolutamente, servono rinforzi di qualità.
Lorenzo, visto la qualità che ha fatto vedere questa Ancona, mi sapete dire quali squadre sono nettamente inferiori, Fermana a parte?
Lorenzo, allora, un conto è quello che abbiamo visto sul campo e posso essere d'accordo con te. Un altro è, diciamo, la valutazione sulla carta dell'organico, però abbiamo detto prima che questa presunta, non grande, ma insomma magari piccolo, un piccolo margine che c'è, va fatta valere sul campo. Quelle sono squadre che lottano per salvarsi. Io faccio ad esempio, e rispondo al nostro ascoltatore, con la partita di Vercelli contro il Sestri Levante. Sestri Levante è una delle squadre che è dietro all'Ancona, ha 18 punti. Vincevamo 2-0, il primo tempo dominato, dove si è visto chiaramente che l'Ancona era superiore, come l'Ancona fosse superiore al Sestri. Poi è calato il buio, il Sestri è rientrato in campo con la mentalità della squadra che deve salvarsi, che sputa sangue, che lotta con l'unghia e con i denti. L'Ancona è scomparsa e ha preso 3 gol, abbiamo perso 3-2. Questo vuol dire, cioè, l'Ancona è superiore al Sestri, però se ha quell'approccio, quella superiorità svanisce sul campo e il Sestri ti fa 3 gol. Questo significa dire che hai un margine. Comunque ne parliamo adesso anche con il secondo ospite, graditissimo, che è Giuseppe Maggi, allenatore di Ravenna, Vispesaro, San Benedettese, Bassano, Maceratese, Gubbio, chi più ne ha più ne metta, ed è per la prima volta qui con noi a Radio Tua. Buonasera mister.
Buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere parlare di calcio.
Allora mister, lei conosce il campionato di Serie C, gira molto, vede le squadre e qui si parlava, e i nostri ascoltatori, quindi viene proprio a fagiolo, le giro la domanda che ci ha appena posto il nostro ascoltatore: ma ci sono 5 squadre almeno sulla carta di livello inferiore all'Ancona in questo campionato?
Ma se andiamo a parlare esclusivamente di qualità, di rosa, di giocatori, sicuramente sì. Però il calcio è bello proprio per questo, no? Si vedono tante squadre. Faccio un nome per parlare di altissimi livelli: il Paris Saint-Germain, che ha un organico che dovrebbe vincere tutte le partite senza neanche avere grandi difficoltà, e invece non è così. E più scendi di categoria, in questo caso nello specifico della Serie C, e più queste situazioni si creano, e non sempre la rosa meglio attrezzata riesce a esprimere il proprio valore per vari motivi. Mi viene da pensare Spalentella insieme all'Ancona, che sono squadre che sono più in ritardo rispetto ad altre in questa prima parte di campionato.
Sì, tra l'altro l'elenco non a livello dell'Ancona, magari, o dell'Entella, però l'elenco delle deluse in questo campionato è già lungo, perché io aggiungerei anche Pescara e Perugia, no? Che erano partite anche a vedere il Monte Ingaggi, lo abbiamo pubblicato in settimana. Sono squadre che spendono tanto, però pure loro non... Cioè, un campionato, insomma, difficile obiettivamente. Come diceva lei, non mettere insieme giocatori di nome non significa poi avere automaticamente il risultato.
Sì, sono d'accordo. Pescara e Perugia hanno dalla loro il fatto che comunque riescono a stare agganciate alle prime cinque posizioni, e quando sei comunque entro le prime cinque... Non viene mai fatta la considerazione che ha fatto lei poco fa, che le cose non vanno bene, si ha sempre la speranza che scatti la molla, scocchi la scintilla per agganciare una posizione importante, se non il primo almeno il secondo posto, e mentre l'Entella, l'Ancona e la SPAL hanno avuto delle difficoltà durante la stagione in maniera costante, ecco. Però effettivamente anche Perugia e Pescara, dal mio punto di vista, sono delle delusioni, perché sono molto molto indietro rispetto al duo di testa.
E poi c'è il rovescio della medaglia: nessuno avrebbe pronosticato, almeno io no, ma credo nessuno tra gli addetti ai lavori avrebbe pronosticato una Torres da primato, invece la Torres è lì su dall'inizio del campionato.
Sì, sì, poi giocano molto bene, sono in fiducia e i giocatori riescono a esprimere nel collettivo al massimo le proprie qualità, e questo gli permette di fare un campionato da protagonisti completamente meritato, ecco, fino ad oggi.
Stagione, peraltro, il discorso che con te, diciamo, ma facevamo certo, anche certo. A taccuini chiusi, stagione complicata per tutte le marchigiane, mi pare.
Purtroppo, e dico purtroppo, sì, anche se Fermana e Vispesaro comunque qualcosa a inizio dell'anno avevano accennato a un campionato dove si puntava esclusivamente alla salvezza e sarebbe stato difficile, cosa che invece non era per l'Ancona, e in fiducia del campionato scorso non era neanche nelle corde della Recanatese, anche perché anche la Recanatese ha fatto un mercato comunque importante, confermando i capisaldi della scorsa stagione, aggiungendo Melchiorri, che è un signor giocatore per la categoria. Quindi il ritrovarsi tutte e quattro in una zona calda di classifica è un po' inaspettato, ecco.
Ecco, allora, a questo punto il cambiato è qui, faccio proprio la domanda diretta a Giuseppe Maggi, allenatore. Cosa deve fare un allenatore per convincere i suoi giocatori, che erano partiti con altri obiettivi, che qui ci si gioca la permanenza in Serie C e quindi bisogna mettersi l'elmetto?
Beh, tutte e quattro le marchigiane hanno, secondo me, delle dinamiche diverse all'interno dello spogliatoio. Non c'è una ricetta unica che possa risolvere il problema di tutti. Penso che Fermana e Vispesaro siano partiti dal ritiro sapendo di affrontare un campionato che fino all'ultima giornata si sarebbero giocati la salvezza, e poi se dovesse arrivare prima tanto di guadagnato, però mentalmente erano già predisposte a vivere questo tipo di situazioni. Forse la Fermana ha accentuato questo ritardo e la vive ancora più in ansia, perché il ritardo incomincia a farsi pesante, però di contro Recanatese e Ancona sono partiti per fare un campionato tranquillo, per consolidare le loro certezze, cosa che oggi non c'è. Quindi probabilmente il percorso dei loro allenatori sarà leggermente diverso, ecco, dal mio punto di vista, rispetto a quello di Vispesaro e Fermana.
Ecco, e focalizzandoci sull'Ancona, perché obiettivamente l'Ancona di tutte le marchigiane era pronosticata fra quella più considerata, no? E non si pensava a un coinvolgimento nella lotta per la retrocessione, però la classifica dice che l'Ancona è un solo punto sopra la linea rossa dei play-out. Ecco, adesso bisogna effettivamente cambiare mentalità, cioè la squadra deve riorientarsi verso un altro tipo di approccio alle partite, oppure deve restare se stessa?
Beh, io credo che la classifica oggi debba dare dei riferimenti, perché siamo a metà stagione e adesso volevo fare un attimino, visto che domenica c'è anche Gubbio Ancona, il paragone anche con il Gubbio.
Sì, esatto, ci saremmo arrivati a questo.
È bravo, sì. Però per dirti, ha fatto 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare e sembra di aver risolto un po' tutti i problemi. Okay? A volte ci si lascia ingannare, a volte sono anche dei momenti in cui non girano bene le cose e allora bisogna avere pazienza, bisogna un pochino... accompagnare il periodo negativo e prepararsi al massimo per poi magari basta una scintilla per fare 2 o 3 risultati positivi e vivere un pochino più serenamente. Però oggi credo che la classifica vada analizzata per quello che è. L'Ancona oggi deve guardarsi alle spalle, si deve rendere conto della realtà attuale, che poi fra un mese magari è completamente diversa, però probabilmente il mister e il direttore staranno cercando di affrontare la situazione in questa maniera qui, anche perché hanno dimostrato negli ultimi anni di saper far bene il loro lavoro. Ecco,
ecco, e siccome poi veniamo alla partita, no, di Gubbio, ma siccome
sì, il Gubbio perché era l'esempio di queste ultime 3 partite da un periodo negativo, ecco.
Calza perfettamente perché ha fatto 2 vittorie, l'ultima di andata, la prima di ritorno, ha aggiunto il recupero, si è giocato bene la carta del recupero con la Recanatese, in 3 turni 9 punti è salita a 30, quindi ha risolto già, almeno per il momento è in una zona più che tranquilla, no? Quindi è proprio quello che dice circa la possibilità in un mese di svoltare sostanzialmente, no? E che è quello che è valso all'Ancona, al contrario, 5 partite, 1 punto solo, ed ecco lì che precipiti, no? Perché poi in questa zona mediana è così. Ecco, dicevo, mercato. L'Ancona ha cercato finora su 4 giocatori che Micciola ha portato in dote a Colavito dall'inizio della finestra di mercato, ne ha portati 3 che sono dei ritorni, che erano andati via quest'estate: Mondonico in difesa, Prezioso a centrocampo e Moretti in attacco. Il quarto è Giampaolo, giocatore della Recanatese, e quindi anche lui diciamo che si è spostato di 30 km. È giusto puntare prevalentemente su giocatori che l'allenatore già conosce, oppure bisogna cercare la qualità?
Io condivido il passaggio che ha fatto la società, e in questo caso il direttore insieme al mister. Il mister è subentrato e ha trovato una situazione già in essere, ed è sempre difficile, si ha poco tempo, si gioca spesso, e preparare la partita durante la settimana, poi tra squalificati e infortunati, è difficile. Quindi per cercare di limare il più possibile le problematiche di spogliatoio, se lavori con persone con le quali hai già lavorato, che ti conoscono, sanno il tuo carattere, sanno la tua mentalità, sicuramente questa è un'agevolazione. E il fatto che sia stato preso un giocatore per reparto, con Giampaolo che è un po' un jolly offensivo, dimostra di avere le idee chiare, è intervenuto su tutti i reparti della squadra, quindi un mercato mirato. Con questa attitudine a prendere giocatori che hanno già confidenza con il mister, che in teoria aiutano,
è un vantaggio
nel tempo, sì, accorciano i tempi di apprendimento delle metodologie dell'allenatore.
Perché dicevamo che il mercato di gennaio si chiude quando mancano meno di 3 mesi alla fine della stagione regolare, quindi i tempi, cioè, è diverso, no, dal mercato estivo.
Bravo, sì, assolutamente sì. Quindi è una strategia che io condivido. Poi è sempre il campo che dirà alla fine cosa è stato giusto e cosa non è stato giusto, però la condivido, ecco, proprio per questi aspetti qui condivido questo tipo di mercato.
Ecco, veniamo invece a Gubbio Ancona, no? Si incontrano 2 squadre che, lo abbiamo appena detto, vengono da un recente passato molto diverso, l'Ancona da risultati che hanno portato un solo punto, e invece il Gubbio che arriva sull'onda di questo filotto di 3 vittorie consecutive, di cui 2 in trasferta su campi difficili come Pineto e Rimini. Tutto lascerebbe credere in un Gubbio favoritissimo, ma è così?
Ho avuto l'occasione di vedere Rimini-Gubbio e dove il Gubbio ancora ha affrontato la gara venendo da un periodo molto negativo, dove c'erano molte pressioni, dove la piazza era delusa perché lontani dagli obiettivi di classifica, non tanto di vincere ma comunque di stare almeno tra il quinto e l'ottavo posto tranquillamente. E però ho visto una squadra quadrata, una squadra tosta, non ho visto una squadra in difficoltà, dove ha fatto una gran bella partita in quel di Rimini e ha vinto meritatamente. Non ho seguito quella di Pineto, ho avuto l'occasione di vedere le immagini della partita con la Recanatese, diciamo che gli ha girato tutto molto facile. Tra virgolette, perché 3-0 il primo tempo e ogni situazione che gli si era creata sono riusciti a sfruttare al massimo, c'era l'entusiasmo dei due nuovi acquisti
che sono andati a rete tutte e due,
Bernardotto e Bumbu, sì. E quindi l'entusiasmo di questi giocatori nuovi che non erano un pochino, passami il termine, intossicati dal periodo negativo e ha portato giovamento. Non credo che per il Gubbio è un match scontato e facile da vincere, credo invece che l'Ancona possa veramente fare qualcosa di importante, anche perché non credo a un Gubbio completamente guarito, però ho visto un Gubbio ben messo in campo e quadrato.
Tra l'altro,
l'Ancona invece ultimamente non ho avuto occasione di vederla, quindi faccio fatica a dare un parere, ecco. Più che un giudizio, un parere, perché poi noi quando andiamo a vedere non conosciamo la condizione dei singoli giocatori, c'è chi magari si è allenato meno e meno in condizione, c'è chi è più in forma, ci sono assenze, quindi quello che possiamo dire guardando una partita è più un valutare quello che vediamo senza entrare in merito più di tanto. Ecco.
Indubbiamente. Dunque, dicevo che tra le tante squadre che hai allenato c'è anche il Gubbio. Come lavora un allenatore a Gubbio? Perché Braglia è stato addirittura messo in discussione prima che arrivassero queste tre vittorie.
Il mio biennio a Gubbio è stato un biennio molto difficile, una piazza molto esigente. Hanno meritato la Serie B, a distanza ormai saranno 10 anni circa. Io sono arrivato a Gubbio dove nel giro di 4 anni dalla Serie B si sono ritrovati in Serie D, quindi condizioni ambientali molto molto difficili, contestazioni un po' come era l'Ancona in Serie D, no? Che tanti anni ha provato a vincere il campionato e non ci riusciva, quindi una tifoseria esigente, giustamente perché comunque hanno sempre fatto categorie superiori, ma vincere i campionati è sempre difficile. Anch'io sono stato sempre sotto pressione, in Serie D ho rischiato l'esonero, poi invece ci siamo compattati, abbiamo vinto il campionato con una cavalcata straordinaria. In Serie C invece eravamo la neopromossa, meno pressione, l'obiettivo era salvarci e in quell'occasione abbiamo fatto un campionato straordinario, siamo arrivati sesti in un girone. C'era anche l'Ancona quell'anno,
sì.
Tra l'altro era l'Ancona in difficoltà.
Sì.
E quindi sono stati 2 anni stupendi, ma 2 anni sotto pressione. Gubbio è una piazza molto esigente.
Però i risultati li hai ottenuti lì.
Sì, per fortuna sì.
No, perché hai vinto un campionato e poi sei arrivato sesto in Serie C, giusto, no?
Sì, con una squadra che comunque il Gubbio ancora non aveva curato tutte le ferite di questo 4-5 anni di un precipitare di eventi.
È sempre complicato, no? Guardiamo la SPAL, che è la squadra che spende di più in termini di ingaggio, addirittura 9 milioni di euro. Però quando scendi così repentinamente si crea ci sono quelle scorie mentali.
Sì, se vinci 1-0 comunque sia c'è malumore,
perché l'idea è che tu eri nella serie superiore e devi stravincere nella serie più bassa, no?
Sì. Infatti molti dicono che quando si parla così si tende a dire no, ma la SPAL ne verrà fuori perché tanto l'organico. Devono essere anche loro molto bravi tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica della Serie C, perché è un campionato veramente strano, veramente difficile. E in più la Serie D diventa quasi impossibile rivincerlo subito, perché vediamo anche la San Benedettese, parlando di Marchigiane,
sì,
che ha una squadra molto molto attrezzata, molto forte, eppure non riesce a scrollarsi di dosso la pressione, perché poi ne va su una sola, ecco. Quindi
sì, diventa difficile, soprattutto quando tutti si aspettano che tu vinca, insomma.
Sì.
Però io, se non ricordo male, io
è quello di allenare, no?
Certo.
Delle certe piazze rispetto ad altre.
Certo,
è proprio quello,
certo.
È bello.
Vabbè, poi se uno fa il tuo mestiere, penso che lo deve mettere in conto, che le pressioni ci sono, no? Altrimenti alleni in terza categoria e non ci sono le pressioni.
Assolutamente sì.
A parte che ci sono anche in terza categoria certe volte le pressioni.
Ti racconto questa, così, è un aneddoto, perché siamo al telefono adesso, ma abbiamo rischiato di non sentirci, ma per un buon motivo. Ho avuto una trattativa nei giorni fino a ieri con il Livorno, parlando di piazze calde, è un'altra piazza in Serie D che non sta facendo bene, ha cambiato allenatore, sembrava che potesse andare là, però in realtà hanno fatto poi un altro allenatore.
Con Sonni, ex pistoiese, no? Mi pare.
No, hanno fatto Fossati.
Addirittura, nemmeno con Sonni, perché sembrava che dovesse essere con Sonni, no? Invece...
E con Sonni poi dopo è subentrato Vargas, ex giocatore del Livorno,
sì, sì.
E io sono stato in contatto con Doga fino a ieri, e poi oggi hanno ufficializzato Fossati.
Sì, questo il tuo nome, insomma, era caldo per la panchina del Livorno.
Sì, sì, ci siamo sentiti da lunedì fino a ieri abbastanza frequentemente, sembrava che potesse andare a buon fine, poi invece...
Beh, ma noi siamo certi che presto arriverà una panchina, perché insomma poi tu dovunque sei andato i risultati li hai ottenuti, e credo
grazie,
che
grazie, questo... me lo auguro.
Beh, non lo dico...
di piazze calde, no?
Sì, sì, certo.
Livorno è
certo.
Una piazza che andarti in questo momento di...
Vogliono vincere, Livorno in Serie D, no? È una squadra che ha fatto la Serie A tanti anni. Serie A, Serie B, insomma, quindi vogliono vincere. Hanno contestato anche Lucarelli a Livorno, quindi che è proprio il figlio del popolo.
Sì, sì, sì.
Mi diceva proprio Lucarelli, che tra l'altro è simpaticissimo, persona molto, molto amabile, così, proprio aperto, diceva è proprio vero che nessuno è profeta a casa sua, in patria, no? Perché,
è molto difficile.
Perché dice, ho fatto bene, dalle altre parti sono considerato un... insomma, dove sono stato mi considerano bene, a Livorno hanno cominciato a mugugnare quando c'ero io, insomma, quindi non è facile Livorno, sì, non è facile, però sarebbe stata sicuramente una bella sfida, insomma.
Assolutamente sì, c'è un pizzico di rammarico non aver concluso, però pazienza, d'altronde le cose bisogna avere pazienza, quando si è fuori bisogna avere non l'ansia di andare a capofitto in qualsiasi situazione, ma però a Livorno ci sarei andato volentieri.
Lo immagino. Noi ti auguriamo ovviamente il meglio, ti auguriamo di non tornare ai microfoni quest'anno, ai microfoni di Radio Tua, perché questo significa che avrai trovato la tua strada. Grazie a Giuseppe Maggi di essere stato con noi, un abbraccio mister, a arrivederci presto.
Con piacere, grazie mille per l'invito, è stato veramente un piacere.
Piacere nostro.
Grazie mister. Allora, lasciamo anche il nostro secondo ospite, mister Giuseppe Maggi. Intanto tanti pensieri che stanno arrivando, mamma mia, quanta roba state scrivendo.
Guarda, io direi che facciamo una raffica di messaggi veloci e poi andiamo in pubblicità. Perché poi abbiamo Massimo Boccucci.
Allora,
Alessio Sartini.
Aspetta, c'era Gianni, non è nelle corde di Micciolo a prendere giocatori di spessore.
Non ho fiducia.
Gianni.
Speriamo che non sia così.
Tante volte sono diventati di spessore dopo, no? All'inizio non si conoscevano, lì è anche la bravura sta.
Però
anche
serve,
lì.
Servono giocatori
adesso
pronti.
Adesso sì. Buonasera a tutti, dice Alessio. In riferimento a quello che ha detto Ferdinando, la partita col Sestri è stata identica a quella che è successo l'anno scorso a Fermo. Buon primo tempo, squadra più forte, e poi si spegne la luce fino all'esonero del mister. Unica differenza, avevamo già raggiunto la salvezza. Ora invece siamo in caduta libera, ci salvi chi può.
Bella
forza ancora sempre.
Non si salvi un po', ci salvi,
ci
chi,
salvi
può.
Chi può.
Grazie. Quindi, Alessio.
Già mette le mani avanti. Andiamo di qua, aspetta che ce la faccio. Ecco, io volevo evitare proprio questo, che saltasse tutto, così recuperavamo. Invece è saltato, ce la faccio. Eccolo. Marcello dice: giocatore di qualità e pronti, ora si chiede a Micciola un miracolo. In agosto però, quando pareggiavamo o vincevamo a stento con squadre dilettanti, tutti aziendalisti, difendeste probabilmente tutto attaccato, sì. Difendeste l'operato fallimentare e zittivate quelli che esprimevano perplessità con la solita tiritera: bisogna voler bene all'Ancona.
No, allora, che bisogna voler bene all'Ancona è fuori dubbio e non è in discussione. Ma che non avessimo, ripeto, Stefano mi è testimone, io da questi microfoni, ma anche sulle pagine del Corriere della Sera, facevo i conti dei giocatori che erano andati via, di quanti gol portavano via e di quelli che arrivavano e di quanti gol avevano fatto l'anno scorso, perché insomma bisogna fare dei conti. Però vabbè, accettiamo tutto. Marco ci dice della riforma.
Non ci siamo spiegati bene, esatto. Ora la vado a recuperare al volo. La riforma proposta dei campionati a 18 squadre prevede il taglio per la Serie A e la Serie B e la Serie C, che subirebbe a questo punto l'impatto maggiore, dato che attualmente ne conta ben 60. Quindi da 60 scenderebbe a 18, diviso in tre gironi. L'ipotesi è quella di un ritorno della C2 come torneo semiprofessionistico.
Ecco, però allora, noi abbiamo detto che sarebbero comunque 54, perché ci sarebbe la C1 e tu l'hai detto tu, la C2. La quindi C2. Comunque tre gironi da 18... Da 18 squadre.
Però nella C1, cioè nella Serie C, sarebbero ridotte a 18.
E abbiamo anche detto che bisogna vedere dove si colloca la riga del professionismo. Perché ci ricordiamo che la vecchia C2, che erano 4 gironi, ne avevamo 4 di C2 e 2 di C1, erano considerati tutti professionisti.
Ce la ricordiamo bene la C2, siamo ripartiti una volta da lì perché
a campionato iniziato.
Perché non si voleva fare il famoso lodo, c'era da investire un po' di soldini.
Allora.
Poi dopo c'era sempre...
L'abbiamo acchiappata per la coda la C2, perché addirittura dovevamo ripartire pure quella volta dall'eccellenza. Ricordiamo che Sergio Schiavoni arrivò e riuscì a farci ripartire dalla C2 quella volta, era dopo il fallimento Pieroni,
esatto,
per intenderci.
Sì. Allora faccio un salto e torno indietro perché la recuperiamo, così la completiamo la notizia. Vado al pezzo che è scritto da Leonardo Mattucci sul Corriere. La data da cerchiare in rosso, dice Leonardo, è quella dell'11 marzo, in cui è stata indetta un'assemblea straordinaria per votare sull'abolizione del diritto di veto. Con il diritto di veto le singole leghe possono bloccare la riforma sul nascere, mentre se questo dovesse essere abolito, la FIGC avrebbe pieni poteri e potrebbe così riformare il campionato italiano. Quindi,
a suo piacimento.
Come vuole lui. Allora, andiamo avanti. Soffriamo.
Tanti messaggi, grazie.
Fabio Florio
dice:
a Gubbio niente Pullman. E in effetti succede proprio questo. Aggiornamento della trasferta. Siamo spiacenti, ma il bus non si farà più a causa di insufficienti adesioni. Pertanto, dicono i club Noi Biancorosse e i Cuba, esortiamo ognuno a organizzarsi autonomamente per la trasferta di domenica. Ci scusiamo per l'eventuale disagio, ma siamo altresì fiduciosi che il tifo sarà ad ogni modo immancabile e caloroso. Dai, e quindi...
Sì, Antonio Caputi sottolinea che è il momento dell'Ancona che scoraggia e chi vuole che ci vada a Gubbio con la squadra che ci ritroviamo, e quindi se eravamo quinti o sesti in classifica un pullman non riempivi tranquillamente. Vabbè, insomma è chiaro che i risultati della squadra condizionano, è troppo tardi per correre i ripari prima che i nuovi innesti entrino in condizioni, saremo già retrocessi in D e addio ogni gol. Beh, insomma speriamo proprio di no, questa è una previsione catastrofica che speriamo proprio di scongiurare.
C'è il buonasera di Leonardo.
Grazie da Leonardo. Io la ricetta ce l'ho, dice Massimiliano. Andiamo da Padre Pio, umilmente preghiamo che sti brocchi si trasformino in giocatori veri. Sempre Massimiliano dice: Gubbio, Pineto e poi in casa col Cesena. Occorrono almeno 5 punti, altrimenti sono dolori. 2, massimo 3 punti, altro che 5. Se li facciamo, dobbiamo ringraziare San Ciriaco. Sempre Massimiliano D'Alberto, che passa da Padre Pio a San Ciriaco, che ce l'abbiamo qui. Se Gubbio è esigente, noi cosa dovremmo essere? Si riferiva al discorso del mister. Caputi continua col suo umore nero, siamo già retrocessi, beh insomma speriamo di no. Sax Ambros: se si farà la riforma sarà soltanto per motivo egoistico, meno squadre, più ciccia per i soliti noti. Ancora Massimiliano, solo rabbia, non si doveva arrivare a questo punto, inconcepibile atteggiamento quasi masochistico di questa società. Beh, abbiamo letto un po' di messaggi a raffica, direi Stefano,
adesso ce ne andiamo in pubblicità
velocemente perché poi abbiamo Massimo Boccucci.
State con noi, 334 35 20 488.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Ancora qualche vostro messaggio in attesa di collegarci col nostro ospite. E dice questo nostro amico Lorenzo
non dice, credo che per il mercato di riparazione bastino solo 2 giocatori, oltre all'attaccante servirebbero 2 difensori e 2 centrocampisti. Sarebbe una rivoluzione, ma la realtà è questa. Lorenzo, dipende anche da quanti giocatori usciranno, perché sapete che esiste un limite, cioè bisogna creare gli slot in rosa per far entrare gli altri. L'ideale sarebbe sicuramente la lista dei giocatori in uscita è nota, no? Sono già usciti Dudu e Christoffersen, ma ci sono altri che dovrebbero essere ceduti. In quel caso sicuramente arriveranno altri, però al di là del numero conta la qualità. Io, se ne arrivassero 2 di qualità superiore, sarei molto contento, perché secondo me è quello che manca a questa squadra: 2 giocatori di personalità forti, un attaccante e un centrocampista che siano capaci di dare un'impronta alla squadra. Non so.
Poi abbiamo Loris che ci scrive:
non contestiamo la parte tecnica, mister giocatori. Intanto cerchiamo di raggiungere il nostro ospite. Non contestiamo la parte tecnica, mister giocatori e Micciola, per loro solo loro ci possono salvare. Contestiamo una società muta e totalmente fuori dalla realtà attuale. Pensate solo che ancora parlano del centro sportivo, assurdo. Ora conto solo la salvezza e per il centro lo fate, ma in silenzio, grazie. Beh, io penso che siano importanti tutte e due le cose. Il centro sportivo è assolutamente un asset necessario, ma è necessario assolutamente salvaguardare la permanenza in Serie C. Quindi io non mischierei le due cose, sono 2 discorsi diversi, sono 2 piani diversi. E abbiamo raggiunto intanto Massimo Boccucci, che ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera Massimo, grazie di essere con noi a Radio Tua. Massimo?
Ah, ecco, buonasera.
Sì, ciao, buonasera Massimo, grazie
di essere
con noi.
È entrato in corsa Ferdinando, ecco perché non mi ha dato tempo di collegare.
Ritroviamo Massimo, nostro amico di Radio Tua, amico personale e soprattutto grande collega e conoscitore perfetto della realtà eugubina, lui che si interessa di tutto e gira per l'Italia, ma che è eugubino doc. Allora Massimo, che Gubbio troverà l'Ancona domenica?
Beh, se uno guarda gli ultimi risultati, naturalmente il morale, l'ambiente, l'allenatore dopo un periodo molto difficile lo trova galvanizzato, perché viene da 3 vittorie consecutive, gli hanno fatto scalare la classifica fino al 7° posto in solitaria, e viene da un mercato che già ha dato delle risposte, perché oggi è arrivato Brambilla, il centrocampista in prestito dalla Cremonese, ma soprattutto nelle 2 stagioni passate con il Cesena, l'anno scorso 22 presenze e 4 reti, è un giocatore, una rete e 4 assist, una rete e 4 assist, che per essere un centrocampista non è poca cosa. Quest'anno nessuna presente in Serie B, ma soprattutto i 2 nuovi, cioè Bernardotto e Bumbu, che hanno lasciato il segno, l'uno all'esordio assoluto Bernardotto, l'altro all'esordio da titolare, e hanno segnato contro le canadese nel recupero. Quindi è una squadra che ha ritrovato slancio, spirito, morale dopo che aveva attraversato un periodo difficilissimo, soprattutto in trasferta con 7 sconfitte di fila fuori casa, compreso la Coppa Italia.
Ecco, quindi un avversario che è sull'onda della fiducia. Mentre l'Ancona arriva da una serie di risultati negativi, un solo punto nelle ultime 5 partite, 2 nelle ultime 6. Ecco, tu che da lontano, visto che non l'hai vista magari proprio dal vivo, ma che idea ti sei fatto dell'Ancona?
Di una squadra in difficoltà che secondo me si è illusa l'anno scorso quando ha fatto, diciamo, una sorta di svolta con il cambio della panchina, e poi naturalmente fece quei risultati anche nei playoff con le vittorie all'ultimo tuffo, ricordo benissimo, credo, e quest'anno ha pensato di dover ripartire da dove aveva lasciato, e probabilmente le condizioni non erano più le stesse, quindi credo che probabilmente c'è una sorta di rigetto ed un aprire un altro capitolo che non ha portato le aspettative. Poi la decisione è anche di tornare al passato, non sempre tutto riesce a mettersi in fila, ed è chiaro che adesso quel tipo di soluzioni, così, quelle scelte anche drastiche fatte, magari adesso le sta pagando suo malgrado.
Secondo te l'Ancona rischia seriamente?
Se dico di no faccio piaggeria e non sono il tipo, se dico di sì è presto, perché ancora i margini ci sono, questo è un campionato dove basta vincere un paio di partite e tutto si aggiusta. Però credo...
Il Gubbio l'ha dimostrato, no? Perché 9 punti e ha fatto un salto in classifica notevolissimo, no?
Esatto, quindi apposta lo dico, che non deve sottovalutare il momento, la situazione, perché altrimenti sarebbe, diciamo così, illusorio che tutto si risolve da solo. Non basta. Però è chiaro che adesso prospettare scenari nefasti quando è appena cominciato il giro di ritorno, si è giocata una sola gara di ritorno, credo che sia prematuro. Chiaro, deve guardare indietro come avanti, avanti come indietro, però ancora oggi ha intatte possibilità di costruire qualcosa. È chiaro che deve dare un po' di continuità, ma questo credo che riguardi un po' tutte le squadre, perché è un problema che nei campionati c'è. Vedete, nel girone A la vittoria del Mantova schiacciante a Padova ha fatto sì che ci fosse una situazione netta. Anche nel girone C la Juve Stabia, per esempio, ha già messo un piccolo margine. Il girone B è quello che paradossalmente il Cesena, per quanto più forte, ha solo 2 punti di vantaggio sulla Torres, che nessuno ci avrebbe scommesso un euro. E quindi così ancora deve badare a fare quello che è, costruendo anche qualcosa evidentemente dal mercato di gennaio. Però l'allarme, credo che sia prematuro parlare di allarme o di crisi irreversibile.
Intanto arrivano per te i saluti da alcuni ascoltatori, fra cui Gianluca Giardini, che ti chiede l'aria che si respira nella tifoseria jugubina, ma ce l'hai già, già risposto, insomma l'hai detto prima, e questi tre successi hanno riportato entusiasmo e fiducia. Ti chiedevo, Gubbio favorito nettamente domenica, almeno nei pronostici?
Dico di no per due ragioni. Primo, perché comunque l'Ancona è sempre un avversario che il Gubbio ha saputo domare, ma ha anche perso in qualche occasione. E poi perché ci sono le leggi dei grandi numeri che un valore lo hanno sempre. Il Gubbio viene da tre vittorie, sono tante. Io credo che debba andarci con le molle.
Ancona che non vince Massimo dal 18 novembre.
Ma queste sono le situazioni ideali. Sai, io quando parlo di queste cose attingo sempre dalla mia memoria, dalla mia esperienza del passato. Non è la stessa cosa, però per far capire che mi ritrovai nell'89-90, quando nell'88-89, quando il Gubbio andò a giocare a San Marino, il Gubbio era primo in classifica, il San Marino ultimo, senza aver mai vinto una partita in casa. Quella gara era in schedina, l'Atalanta vince a Milano col Milan, il Gubbio perse a San Marino 3-13 da oltre 3 miliardi di lire, ovviamente all'epoca c'erano le lire. Quindi questo fatto mi lascia del tutto indifferente se uno non vince da parecchio e l'altro vince sempre, perché c'è una legge dei grandi numeri e perché poi comunque ci sono anche le motivazioni e magari in questo momento anche, credo, no, l'Ancona abbia mille motivi per cercare di reagire ad una situazione non semplicissima.
Certamente. Come sta andando Alessio Di Massimo?
Allora, grandi mezzi, conferma il fatto che questo giocatore avrebbe potuto e dovuto fare una carriera diversa per tutte quelle che erano le premesse, quando ad Avezzano fece una valanga di gol e la Juve lo scoprì e lo volle a tutti i costi. Poi ha avuto alterne vicende, evidentemente i calciatori si devono completare per tante ragioni, non conta soltanto la tecnica, io non conosco il ragazzo, però immagino come mezzi tecnici che ha, perché veramente è dotato di grandissime qualità, cambio di passo, tecnica, punta alla porta, insomma c'ha tantissimi pregi, però ha anche delle pause che non possono essere consentite se uno sale di livello, e poi adesso ha preso anche i cartellini rossi e le ammonizioni per dire torna domenica con l'Ancona dopo la squalifica, ma è sotto diffida perché a Pineto si è preso il rosso, più sarà già preso il giallo. Quindi
è diffidato ugualmente. È ancora in diffida, ha scontato la squalifica del rosso, ma è in diffida per i gialli.
Certo, perché ha preso il giallo, esatto. Quindi questo fa sì che, vuol dire che qualche limite c'è, al di là che poi uno se la può prendere con l'arbitro, che è uno sport abbastanza diffuso. Però credo che non sia questo, diciamo, l'argomento. Di Massimo nel complesso non sta facendo male. Certo, gli 11 gol della stagione scorsa sono ancora non vicinissimi, però l'apporto lo sta dando. Adesso bisogna vedere anche con le nuove soluzioni che il Gubbio ha, cioè appunto Bernardotto in attacco, Montevago non c'è più, che è tornato alla Sampdoria, che l'ha girata all'interno, il cambio di modulo.
Anche l'altro ex, Brogni, non c'è più, che è tornato all'Atalanta.
No, Brogni è tornato all'Atalanta, che lo ha girato in prestito a Fiorenzuola. Sì. E bisogna vedere anche questo nuovo modulo, un modulo che Braglia prima usava pochissimo, prima si metteva a 3, adesso a 4, e col modulo a 4 ha vinto 6 partite, ne ha persa una, mentre col modulo a 3 ha vinto soltanto 2 partite, una ve la ricordate perché quella ad Ancona, la seconda giornata
con l'errore di Perucchini,
perché ci fu un errore,
però gioca con un attaccante solo lui, no? Adesso
adesso gioca una punta centrale e due punte a supporto, perché poi bisognerà vedere quello che farà domenica, ma io credo ragionevolmente che grandi rivoluzioni non le faccia, anche se
è un 4-3-2-1 adesso, no? Quello che
4-3-2-1
con Bernardotto c'è punta unica, credo.
Esatto, Bernardotto può fare la punta unica
e Di Massimo dietro a lui.
C'è anche Udo, poi c'è Di Massimo che dovrebbe giocare dietro, c'è Spina, le soluzioni ce l'ha, poi c'è Bumbu che può fare sia il sottopunta che la mezzala, per cui fate che indovinare quello che fa Braglia è sempre un'impresa, manco m'avventuro. Non mi chiedo la formazione perché la risposta è non la so, e tanto non te la dici gli allenamenti di fa porte chiuse, non è che voglio lavarmi le mani come Poncio Pilato, però noi abbiamo creato un calcio molto discutibile, e peraltro si è approfittato molto del Covid per peggiorarlo.
Sì, sono d'accordo con
perché
te.
Perché anche tutti questi allenamenti a porte chiuse, gli allenatori che pensano che nascondendo la formazione vincono qualcosa.
E anche le barriere che ormai usualmente le società ergono intorno ai giocatori, e noi abbiamo conosciuto altri momenti e altre relazioni, diciamo così, molto
sì,
più distese.
È un calcio che peggiora. Noi pensavamo, ad esempio, che la tecnologia fosse la panacea di tutti i mali, invece mi pare
non lo è.
Che le proteste non sono finite, anzi i guai si sono moltiplicati, perché prima almeno sbagliava uno, mo sbagliano in tre.
E soprattutto perché forse stanno peggiorando gli uomini, diciamo la verità. Perché io vedo anche in Serie A delle proteste, delle cose che una volta forse non si vedevano.
È vero, mi permetto di aggiungere anche un particolare. Abbiamo deresponsabilizzato, per esempio nel caso della tecnologia, gli arbitri, che tanto sanno che ci sono quelli che stanno appunto davanti alla televisione a Lissone. Questo non ha migliorato il calcio. Nel caso per esempio della C, appunto, c'è una eccessiva considerazione del fatto che bisogna nascondere le cose. Se un giocatore sta male non si dice, se non parte. Ricordo per esempio la gara di andata ad Ancona. Qualche collega ha messo Di Massimo,
sì,
addirittura in formazione. A me mi è andata bene perché mi è arrivata una soffiata e ho detto che Di Massimo non ci sarebbe stato.
Però ti ricorderai che tu desti quella notizia nel collegamento che facemmo con te, e noi siamo stati i primi, grazie a te, a dire che Di Massimo non avrebbe giocato.
Ma io non mi prendo nessun merito, sono stato fortunato, perché tanto parliamoci chiaro, o me lo dice qualcuno, perché non è che io c'ho il drone, ho fatto il drone io che vado a vedere.
Però il nostro mestiere è quello di avere le persone che ti dicono le cose, le cosiddette fonti. Quindi
avere buone fonti significa aiutarci.
Non essere modesto, dai.
No, non è
quello fu dai, no. Cioè, è stata una notizia che abbiamo
dato. Ma io dico che mi è andata bene, non è che non mi do, sai, se la notizia, se uno mi telefona, non è che io ho grandissimi meriti. Il mio merito può essere quello di avere i rapporti, di avere una
però di avere
non è
le
che
fonti.
Io ho una telefonata, non è
avere,
che
certo,
ho fatto
certo.
Niente. Quindi, ma è andata bene, perché comunque io per esempio dirti chi manca domenica. Perché noi per esempio abbiamo visto Signorini, che era uscito a Pineto, e io per esempio ho ragionato, secondo me non gioca contro Arrecatese, non ha giocato, secondo me domenica per me gioca
però Signorini.
Non sono mica così sicuro, ecco.
Benissimo, Massimo, grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
Buona serata e naturalmente buon anno agli amici di Radio Tua, e naturalmente poi Gubbio ancora vinca il migliore come sempre.
Grazie, buon anno anche a te.
Bene, lasciamo al nostro ospite, gradito ospite Massimo Boccucci. Lo ringraziamo per essere stati con noi, pronti ad andare in pubblicità, che siamo già in ultra mega ritardo per raggiungere poi la nostra ultima ospite di puntata. Intanto, prima però di andare con la pubblicità, sì, qui ce la facciamo, c'era un messaggio che è arrivato da Max65, dice: scusate, ma non si sopportano tutte queste polemiche per il centro sportivo, che invece sarebbe la fine di un calvario infinito e mai realizzato. Questo ormai è imprescindibile, il mantenimento della categoria è fondamentale ma indipendente.
Esatto, è un po' il discorso che avevo fatto prima, ringrazio l'ascoltatore, siamo d'accordo almeno con lui.
Pubblicità.
Bianco-rosso. Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
In ritardissimo, ma siamo pronti a collegarci col nostro ultimo ospite di serata. Ce l'abbiamo per la prima volta sulle nostre frequenze con all'interno di Punto Biancorosso per commentare con noi. Commentiamo intanto anche il dato che ci aveva mandato il nostro carissimo amico, che prima o poi lo trovo e lo volevo trovare per introdurla.
Intanto
la introduciamo. Sì, diciamo
intanto
prima,
grazie a Valentina Triccoli, la collega di Valesina TV, per essere qui con noi a Punto Biancorosso. Buonasera Valentina.
Buonasera a tutti.
Ci scusiamo per il ritardo, ma come avevo detto, insomma, la diretta radiofonica è un po' così, fra ritardi degli ospiti, noi che andiamo avanti e indietro, è un po' così, i tempi sono abbastanza aleatori. Valentina, è un piacere averti con noi. Tu, oltre che essere giornalista, insomma, sei stata sempre vicina ai colori biancorossi e con te volevo dedicare uno spazio alla, così, al ricordo di Totò Mazzarano, la cui scomparsa ha addolorato noi tutti. Tu hai un ricordo particolare di Totò?
Sì, perché allora innanzitutto io insieme a mio marito ovviamente l'abbiamo conosciuto non tanto come giocatore, perché io poi personalmente all'epoca nei primissimi anni 90 ero molto piccola, l'ho visto di riflesso, diciamo, come giocatore, ma soprattutto dal punto di vista umano abbiamo avuto modo di conoscerlo, no? Proprio come persona, e devo dire che questa notizia anche qui a casa ci ha particolarmente spiazzato, perché comunque è del tutto inaspettata. Noi ogni tanto ci sentivamo personalmente con lui ed era comunque sempre una persona molto gioviale, una persona molto attiva, uno sportivo, era una persona dinamica, quindi tutto ci potevamo immaginare tranne che insomma che potesse capitare una cosa del genere in maniera poi in tempi brevissimi.
Sì, ecco, ricordiamo che la malattia tra l'altro lo ha portato via in veramente in pochi mesi, ecco.
Esatto. Però devo dire che abbiamo un ricordo veramente bello di lui, perché lui è vero che era pugliese, però come ci diceva tante volte, ci tengo anche a ricordarlo proprio in sua memoria, l'ha detto sempre: io mi sento anconetano, mi ancora ho sempre vissuto gli anni più belli della mia vita, se non fosse che qua nel mio paese in Puglia ho tutti i miei affetti, io mi sarei rimasto molto volentieri in Ancona, perché ho stretto tutti i miei legami sia con gli ex giocatori che vivono in Ancona, ma anche proprio con l'ambiente anconetano. Lui anche come città Ancona la viveva bene, raccontava appena poteva, lui era sempre contento di venire qua, così come quando c'erano le famose riunioni dei ragazzi del 92. Lui era tra i primi proprio che
sì,
insomma, di riunirsi, perché
ti confermo tra l'altro che addirittura era lui, no? Mi raccontavano insomma i suoi compagni, anche Jimmy Fontana e Andrea Bruniera, che lui telefonava e diceva: ma non si fa niente, quando è che ci vediamo? Quindi era no? Sempre molto propositivo.
E lui infatti soprattutto con maniera spontanea, così come anche con lo stesso Gata era rimasto sempre in ottimi rapporti, erano proprio amici. Quindi io mi ricordo,
lo abbiamo visto anche in occasione dell'incontro che fecero ad Amarcord, ma anche poi il 7 giugno del 2022, veramente sembravano ragazzi che si erano lasciati il giorno prima, no? Nell'allenamento del giorno prima, per la chimica che avvertivi tra di loro.
Ma lui infatti in quell'occasione della cena alla Marcord, era del 2019, lui mi ricordo aveva anche postato le foto su Facebook, sul profilo, che era arrivato in Ancona proprio con sufficiente anticipo, proprio per girare Ancona, andare al passetto, andare nei posti simbolo che a lui erano più cari, insieme c'era Gadda, Bruniera, Fontana, proprio per stare insieme loro come gruppetto di amici prima della cena, proprio perché...
per il piacere di stare insieme, certo.
Per il piacere di stare insieme, lui... questa cosa che tu hai accennato, lui lo diceva sempre, che perché è rimasto molto affezionato al gruppo del 92, perché prima di essere compagni di squadra eravamo amici, diceva io andavo agli allenamenti contento perché io giocavo a calcio insieme a degli amici, non tanto insieme a dei colleghi, e avevo un ambiente in cui mi ero ritrovato, avevamo preso la giusta intesa, la giusta amalgama, e quella è stata la nostra forza, ed è una cosa che legata per lo più a quel calcio nostalgico anni 80 e 90, che lui era rimasto molto affezionato, che come lui diceva diverse volte che ci eravamo parlati del calcio odierno, ovviamente lui si riferiva ad altri livelli, soprattutto in Serie A, Serie B, lui lo avvertiva sempre di meno, ed era
sì,
malinconico per questa cosa, perché diceva io nel calcio odierno non mi ci ritrovo tanto, perché lo vedo tanto diverso rispetto al calcio che giocavo io. Che
e questo lo dicono, sì, sì, diversi giocatori lo dicono. Valentina, poi tu hai avuto modo di incontrarlo anche in un'occasione particolare, no?
Sì, praticamente lui pochi anni fa, eravamo in vacanza in Puglia, eravamo a Martina Franca e quindi rimaneva vicino al suo paese d'origine, allora l'avevamo contattato perché sapevamo che abitava lì vicino, gli abbiamo chiesto se potevamo fargli un saluto e lui non ci ha pensato due volte, era anche impegnato, aveva anche da fare, ma aveva una mezz'oretta di tempo per salutarci, per stare con noi, e nell'occasione a sua insaputa io e mio marito gli avevamo preparato un piccolo pensiero, praticamente gli abbiamo regalato la felpa, quella con la scritta Ancona, con gli stemmi. Era in pieno agosto, mi ricordo, era caldissimo, eppure lui se l'è messa subito addosso, non ci ha pensato due volte, nonostante che era tanto caldo, orgoglioso, ci ha ringraziato tanto, abbiamo fatto la foto insieme, cioè lui l'ha veramente attaccata ad Ancona. In un'altra occasione che l'avevo intervistato, quando ancora scrivevo per i blog di Paolino e Il Mio Calcio, di Paolino Giampaoli, che saluto, mi ricordo che avevo fatto, era sotto Covid, una videochiamata e lui per dimostrare, no, che ce ne fosse bisogno, che era rimasto molto legato al periodo anconetano, aveva spostato la videocamera in una parete della sala e aveva, mi ricordo, tutte le foto e i tagli di giornali appesi. E diceva guarda, orgoglioso, guarda che io qua sono tutto atteso dei miei ricordi del periodo anconetano, i ritagli di giornali, le foto. Ha detto, a me Ancona è rimasta nel cuore, diceva sempre. Io anche
sì,
tanti anni
sì,
che ho lasciato Ancona, la seguo sempre, sono il primo tifoso anconetano, cioè era...
Del resto quello che tu dici, no? Noi lo abbiamo anche toccato con mano, perché sì, lo abbiamo avuto tante volte qui in ospite di Punto Biancorosso, anche credo un paio di mesi fa, quando ancora lui era in condizione di parlare, insomma era ancora diciamo in salute. Valentina, io ti ringrazio molto del tuo contributo, è stato un modo anche per condividere con tutti i nostri ascoltatori un ricordo particolare e un aneddoto legato a Salvatore Mazzarano e a Totò, che ovviamente ricordiamo con grande affetto. Grazie Valentina, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Grazie.
Bene, lasciamo anche Valentina Triccoli, Vallesina TV, nonché anche Noi Biancorosse, fa parte anche di Noi Biancorosse. E a proposito, ricordiamo appunto il post del club Noi Biancorossi uscito 5 ore fa, aggiornamento trasferta a Gubbio, siamo spacenti ma il bus non si farà più, causa insufficienti adesioni. Pertanto esortiamo ognuno a organizzarsi autonomamente per la trasferta di domenica. Ci scusiamo, prosegue il post, per l'eventuale disagio, ma siamo altresì fiduciosi che il tifo sarà ad ogni modo immancabile e caloroso.
In effetti, Stefano, il numero dei biglietti venduti non è da trasferta, da invasione, però nemmeno trascurabile, perché sono 318 i biglietti venduti grazie a Fabrizio di Computer New File che ce lo ha comunicato, e c'è anche domani per acquistare
i biglietti.
C'è ancora
domani a disposizione.
Magari ci sarà un ultimo balzo, ci avviciniamo a quota 500, che secondo me, date le condizioni e dati i risultati, non sarebbe veramente niente male.
C'è anche il miglioramento del meteo.
E c'è il miglioramento del meteo.
All'inizio sembrava una cosa brutta un bel po'.
Senti, siccome abbiamo sforatissimo, sì, veloci con gli arbitri.
Allora, andiamo a vedere queste designazioni.
E qui ti aspetto, questo è il momento tuo.
Quota rosa non c'è.
Niente quota rosa.
Niente, assolutamente, per quello che riguarda questa giornata.
Beh, aspetta, perché c'è... basta un attimo, scorri in basso. Scorri in basso, Nida Hader. Sarà un nome maschile o femminile? Confesso che non lo so. Nida Hader. Può essere maschile, può essere femminile. Di Ravenna.
Di Ravenna. Vabbè,
Indagheremo e vi faremo sapere.
Allora, Olbia Vispesero sarà diretta dal signor Gabriele Totaro di Lecce. E poi Pontedera Fermara, che sarà il primo match in campo. Emanuele Ceriello di Chiari.
Domani, 16:15.
Esatto. Re Canatese, Juventus Next Gen End, sarà diretta dal signor Felipe Salvatore Via Piana di Catanzaro. Veniamo a casa nostra.
E a noi.
Gubbio Ancona sarà diretto al signor Mauro Gangi di Enna, coadiuvato da Vittorio Conzonni di Treviglio, Andrea Mastro Simone da Rimini, quarto ufficiale Luigi Pica di Roma 1.
Andiamo a vedere Mauro Gangi da vicino?
Andiamo un po' a vedere Mauro Gangi da vicino. Allora, per quello che riguarda il signor Gangi, quello che possiamo andare ad ammirare in lui è che su 11 match disputati ha già rifilato 53 ammonizioni.
Quindi siamo fra le 5 e i 6 cartellini gialli a partita.
Per fortuna, per quello che riguarda il campionato di Lega Pro, sono pochissime le espulsioni, per il resto invece ne hanno già rifilate 2. Ha diretto ultimamente in Serie C il girone A Arzignago contro
Arzignano, Valchiampo, Provercelli 3-1, poi 3-1. Nel girone C Benevento, Monterosi, Tuscia 2-1, nel nostro girone lo 0-0 fra Olbia e Lucchese, siamo al 5 novembre, ha diretto parecchio in Serie C, Provercelli, sì, sì, Pergolettese 1-0 del 21 ottobre, Feralpi, Salò, Lanerossi, Vicenza 0-1 il 7 di ottobre. Poi abbiamo campionato femminile,
primavera.
Poi c'è Pontedera Recanatese 2-2 del 23 settembre e addirittura Fiorenzuola Albino Leffe 2-1 del 17 settembre. Quindi insomma ne arbitra diverse quest'anno in Serie C,
a differenza di quello che è capitato ultimamente. Insomma, ha diretto e ha diretto parecchio. Per quello che riguarda la Serie C, ecco, questo suo top cartellino lo possiamo assegnare a Benevento Monterosi.
Sì, ma anche l'anno scorso, guarda, Novara Pergolettese 2 aprile 2023, andiamo 7 cartellini gialli. Sì, il campionato scorso. Juventus...
L'importante è che si sia fermato, insomma, per quello che guarda questa stagione, ha ridotto i cartellini, almeno per quello che riguarda la Serie C. Poi con la primavera...
Le due espulsioni però sono tutte e due nel campionato primavera. Monopoli Salernitana, due espulsioni. Per il resto non ci sono espulsioni.
Al momento, no, per fortuna, no. Non è andata bene, neanche i calci di rigore sono qui sul Cittadella Albino Leffe, dove l'ha concessi. So, quindi dovremmo essere un arbitro, a differenza delle ultime cose che abbiamo visto,
non ci mettiamo meno rigido.
Magari che guarda un po', c'ha un po' più l'occhio sul campo, dai, a noi ci basterebbe quello, che guardi di più sul campo. Gianluca che ci manda
la foto di Totò al Dorico.
Al Dorico, sì.
Benissimo, grazie Gianluca. Beh, penso che è tutto, Stefano.
Sì, direi che i dati li abbiamo dati tutti quanti, ricordando appunto che ancora domani è aperta la prevendita, quindi c'è ancora la possibilità di acquistare il biglietto, il riepilogo dei match di domani, poi ci eravamo interrotti. Allora, si inizia domani con Ponte della Fermana alle 16.15, domenica Fischio inizia alle 14 per Recanatese, Juventus Next Generation e Virtus Entella Pineto. Slot delle 16.15, Olbia, Vispesero, Rimini Torres, slot delle 18.30, solo Ancona, Gubbio, Ancona. 20.45, Carrarese, Arezzo, Lucchese, Sestri Levante, Spal, Cesena. Per chiudere questa 21ª giornata attenderemo lunedì alle 20.30 con Pescara, Perugia.
Benissimo, è tutto, vi ringrazio da Ferdinando Vicini e Stefano Fera, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e primo.
Punto Biancorosso.